Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Raccogliamo le persone, le intenzioni, i bisogni di coloro che il Signore ci mette davanti. Ieri sera c'era qui Giuseppe di Modena, che ha perduto il fratello in questi giorni. Preghiamo anche per la sua famiglia. Aggiungiamo anche le altre intenzioni delle persone più sole, più bisognose in questo momento.
Dal libro della Genesi, al capitolo 17, dal versetto 15 al termine. Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni e re di popoli. Nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio? E Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio. E lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito. Ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso. 12 principi egli genererà e di lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data, l'anno 21. Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo, levandosi in alto. Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, e tutti i nati nella sua casa, e tutti quelli comprati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto. Abramo aveva 99 anni quando si fece circoncidere la carne del prepuzio. Ismaele, suo figlio, avrebbe 13 anni quando gli fu circoncisa la carne del prepuzio. In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio, e tutti gli uomini della sua casa, quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Parola di Dio.
Ecco, vediamo come tutti i temi di questi capitoli si incontrano anche nel testo che stiamo meditando. Le promesse rinnovate, accresciute, la prova della fede, il dubbio, e poi l'invito alla fede è anche il segno dell'impegno di Dio e anche di Abramo nel patto, in particolare qui, in questo capitolo, appunto, la circoncisione, su cui possiamo tornare. Ecco, vi lascio la parola.
Così, mi aveva colpito ieri, e qua, proprio all'inizio del capitolo 17, quando appunto troviamo che il Signore appare ad Abramo e gli dice: io sono Dio l'Onnipotente. E mi sembra che, insomma, questa dichiarazione da parte di Dio prima di stabilire l'alleanza con Abramo, mi sembra che abbia un significato grande, cioè è lui che è l'Onnipotente che pone in essere l'alleanza. E quindi così questi dubbi di Abramo, questi appunto quando dice ma un attimo solo. Sì, quando dubita, uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 anni potrà partorire, mi sembra che quella parola di Dio, io sono Dio l'Onnipotente, è messa lì proprio a dire che è Lui, l'Onnipotente, che porta avanti il suo progetto rispetto ad Abramo, e che quindi Abramo è chiamato a fidarsi di Dio l'Onnipotente.
Sono rimasta colpita dal fatto che, come Dio annuncia, dice ad Abramo che avrà un figlio, che avrà un figlio adesso da Sara, che gli darà lui un figlio attraverso Sara, sono rimasta colpita dalla reazione di Abramo che porta, diciamo, la sua attenzione, l'attenzione di Ismaele a Dio. Sembra, l'ho letto così. Questa frase, anche un po', forse è una frase idiomatica che forse la traduzione non so come sia, insomma, all'origine. Comunque questa frase un po' strana nella sua, come espressa, Abramo disse a Dio, quindi in questo suo essere perplesso di avere un figlio, poi le motivazioni sono, sembra l'età, però la fede in Dio non è messa in dubbio, perché Abramo, quando Dio gli aveva promesso la discendenza, aveva l'immagine delle stelle, quando ha detto guarda queste stelle sarà così la tua discendenza, si legge, il narratore dice Abram allora credette. Quindi non è la fede, credo, messa in discussione in questa sua perplessità, però quanto, credo, l'attenzione su Ismaele, cosa sarà di Ismaele a questo punto. E quindi questa frase, Abramo disse a Dio, se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. Quindi sembra che ci sia una richiesta, e infatti c'è Dio che si dice, si legge subito dopo, e Dio disse, no, sarà tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Quindi cosa ha voluto dire Abramo? Cioè è un dubbio, e pensa che non possa, cioè è già Ismaele per lui, dopo 13 anni, è lui il figlio della promessa. La risposta di Dio è inconfutabile e è certa, no, sarà tua moglie. Quindi va poi su questa linea. Ma gli dà anche la rassicurazione, anche, questo anche che leggo qui da italiano, anche riguardo a Ismaele, io ti ho esaudito. Quindi c'è in Abramo, sicuramente, cioè qui da parte del narratore c'è la volontà di esprimere bene, di mettere bene in evidenza le due linee di discendenza. Isacco, che Dio darà ad Abramo attraverso sua moglie Sara, e Ismaele, che anche lui, come si dice poi, lo benedico, e usa poi anche questo termine, il verbo lo renderò fecondo. Aveva detto questo anche di Adamo, aveva detto questo di ovviamente di Abramo, ma anche di Noè. Quindi questo termine lo renderò fecondo, molto numeroso. Poi ci sono molti, diciamo, accenni.
Qui in questa pericope vediamo che il Signore si presenta ad Abramo col nome di El Shaddai. Diciamo che è un titolo che di solito viene tradotto come Dio l'Onnipotente. Infatti El si riferisce a Dio e Saddai, diciamo, l'aggettivo di onnipotente, anche se in realtà purtroppo non se ne conosce il significato preciso, e lo troviamo ancora in 5 capitoli della Genesi, compreso naturalmente il capitolo odierno, il capitolo 17. E si considera che nella versione attuale la Vulgata ricorra ad una forma mista, dove l'articolo determinativo, El, fa pensare ad un attributo, mentre la lettera maiuscola posta naturalmente all'inizio del nome induce a considerarlo come un nome proprio, come di solito appunto, diciamo, la maiuscola di fronte ai nomi propri, anche nell'antichità quindi usata. È da prendere in considerazione inoltre anche il cambiamento, che è importante, del nome sia per Abramo sia per Sara, che determina anche il cambiamento del destino naturalmente. E Dio trasforma Abram, il suo nome iniziale, che ha un, diciamo, un significato di padre grande, in Abraham, l'odierno Abramo, padre di una moltitudine. Anche per Sara naturalmente ci sarà una sorpresa. Infatti essa diventerà Sara, che però, diciamo, non cambia molto riguardo al nome, perché, diciamo, corrispondono allo stesso nome che significa principessa. Inoltre Dio, con la stipulazione della nuova alleanza, chiede ad Abramo, come ci risulta dalla pericope, e alla sua discendenza dopo di lui, un segno, cioè l'adesione all'alleanza che egli ha stipulato con Abramo, e cioè il segno della circoncisione.
E io, sulla linea che ha tracciato la Letizia, anch'io mi sono fermata, non so se è un marginale, comunque mi interessa molto questa presenza di Ismaele, ecco, perché l'abbiamo già visto appunto quando nel capitolo precedente. Qui di nuovo mi sembra appunto che, cioè, questo figlio ha avuto da Agar, ecco, con tecniche, manovre comunque, diciamo, così umane, comunque rimane sempre e legittimamente il figlio di Abramo. Cioè, da parte di Dio, ecco, ritorna a promettere, perché appunto il versetto 18 dice: se almeno Ismaele, ecco, vivesse davanti a te. E al versetto 20 il Signore, ecco, cioè, Abramo considera una grande grazia che il Signore, che Ismaele camminasse davanti a lui, perché comunque aveva questo figlio, ecco, e Dio appunto fa la sua promessa. Io ti ho ascoltato, dice al capitolo 20, al versetto 20, scusate, anche in rapporto a Israele, io lo benedirò. Io lo farò fruttificare e lui sarà una grande nazione, e da lui verranno 12 nazioni. Ecco, questa cosa colpisce molto, insomma, una grande benedizione. E poi lo vedremo poi al capitolo 21, quando questo bambino ormai morente, muore di sete, abbandonato dalla madre, il Signore e l'angelo di Dio riconferma nuovamente questa cosa. Cioè è un po' la tecnica di Dio, in un certo senso, questo paradosso, insomma, che questo bambino ormai morto, ormai, e Dio dice no, ecco, lui diventerà un grande popolo. Certo che questa benedizione, questa grande promessa che fa a Ismaele, mi sembrava così, che fosse diversa comunque, forse incompleta rispetto all'alleanza e a tutte le promesse che Dio ha fatto e farà alla discendenza di Abramo. L'abbiamo visto ieri, quelle caratteristiche, la terra, la grande discendenza e soprattutto il rapporto con Dio. Ecco, qui non c'è, mi sembrava comunque una benedizione enorme che fa a Ismaele. Mi ha colpito molto, perché lo vediamo in tutti questi passi che Dio conferma.
Io volevo sottolineare due cose. Una è che i versetti 15 e 16, cioè quanto Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai ma Sara, io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio, la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. Corrisponde esattamente ai versetti 5 e 6. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abraham, eccetera, e ti renderò molto, molto fecondo, ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re. Questa è una cosa che volevo notare, perché è esattamente la stessa, sono esattamente le stesse espressioni. Poi c'è l'altra cosa che è già stata sottolineata più volte, e quando Abramo, almeno dal versetto 20, sembra che Dio dica, anche riguardo a Ismaele ti ho esaudito, sembra che la benedizione su Ismaele si avvenga per l'intercessione di Abramo, anche se in realtà c'era stata una promessa anche ad Agar, però era stata diretta a lei più che a Ismaele, cioè diceva a lei ti farò diventare nazioni. E, insomma, questo coinvolgimento delle donne, della legittima moglie Sara, ma anche di Agar, mi sembra che sia una cosa importante e forse anche un po' stupefacente, perché non so che ruolo nella storia della salvezza, che esista anche questo ruolo per le spose, per le donne, insomma, per mi sembra abbastanza importante, stupefacente. Nelle genealogie le mogli finora non sono ancora comparse, per esempio. E poi volevo dire anche rispetto al capitolo 18, c'è una corrispondenza, sembra quasi un doppione, dice qua il figlio è già stato promesso perché c'è il capitolo 18, ci possono essere tanti motivi, sicuramente anche lì c'è un eco. Qui c'è il riso di Abramo, là ci sarà il riso di Sara. Insomma, anche questo lo volevo notare nella stessa linea. Ovviamente un riso che sottolinea la miracolosità dell'evento, per cui ci si ride sopra quasi. E volevo comunque sottolineare la corrispondenza tra l'annuncio ad Abramo e alle sue donne, alle sue mogli.
Una piccola cosa, allora Sara diventerà madre di re e di popoli, mentre Ismaele sarà padre di principi e di una grande nazione. Non so se queste parole hanno che valore hanno, però mi sembra che sia un gradino inferiore.
Ma io ho l'impressione che fino a questo punto ad Abramo sia solo stata promessa una discendenza. E quindi, tra l'altro, anche letterariamente, cioè dal versetto 14, si poteva benissimo passare al 22-23, cioè la richiesta della circoncisione per aderire al patto, e poi Abramo circoncide, quindi andrebbe liscio. sono incuneati dentro questi versetti dal 15 al 21 che aprono un'altra prospettiva. Cioè a questo punto Dio rivela che la discendenza sarà da Sara, quindi con Isacco. Cioè mi sembra appunto non solo una rivelazione, ma anche un'altra prova per Abramo. Cioè Abramo finalmente ha un figlio, le cose sembrano sistemarsi e Dio dice il figlio della promessa te lo dà Sara, è lì. E quindi mi sembrava proprio una, sì, un incunearsi di un'altra prospettiva in cui Dio vuole essere Dio, vuole essere il padrone e colui che dirige tutto. E quindi la sua promessa è lì e la discendenza sarà attraverso Sara. Sì, mi pare una, sì, proprio un riprendere la strada e riprendere le briglie da parte di Dio, ecco, di tutta questa, di tutto quello che sarà la storia futura e il patto, il patto sarà con lui e non con l'altro. Niente, mi sembrava molto importante però questo, perché appunto Dio è l'onnipotente, ecco, e Abramo veramente qua ancora una volta mi sembra messo alla prova.
Questo capitolo di ieri e di oggi mi ha fatto porre l'attenzione al trascorrere del tempo. Ormai aveva già 13 anni il bimbo e appunto si dice 99 di Abramo. Allora mi era venuto in mente quel versetto del Salmo che dice: ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. E però Dio in questi anni ogni tanto quasi si mostra ad Abramo, si fa sentire e rinnova la sua promessa. E allora niente, questo sorriso di Abramo e poi in seguito di Sara rispetto alla promessa che viene ripetuta riguardo al figlio che dovrà nascere, sì, insomma, mette un po' in luce l'attesa di Abramo riguardo alla sua vita, che comunque, insomma, la vita dell'uomo, una vita che avrà si svolge al termine, ma nonostante tutto Dio è fedele alla promessa data e la rinnova, perché si presenta, ecco. E quindi questa attesa dell'uomo e la riguardo poi alla promessa di Dio, sì, insomma, è così.
Mi pare che qui ci sia un'espressione molto evidente, molto chiara, insistita, della crisi di Abramo. Non è la prima, ma il discorso che Dio gli fa a questo punto, accrescendo la promessa, chiedendogli di essere perfetto, cammina davanti a me, cioè deve ancora andare avanti, non è ancora pronto. Cammina davanti a me e io, perché questo è tutto legato il discorso, se tu sarai perfetto e camminerai davanti a me, io metterò la mia alleanza fra me e te. E questa alleanza si specifica adesso come diventare padre di una assemblea di popoli, una folla di popoli, ancora di più. Non soltanto di un popolo, di un grande popolo, ma di molti popoli. Quindi ancora più inverosimile rispetto alla situazione e anche a quello che è avvenuto. E difatti la reazione di Abramo è di insistere su Ismaele, che è suo figlio. Corrisponde nella visione di Abramo e di Sara, corrisponde alla promessa di Dio. Dalle tue viscere nascerà un figlio. E mi pare che il testo a questo punto gioca sulla parola, sul verbo sorrise. Abramo rise. Isaac diventa poi il nome del figlio, che forse, non sono sicuro, ma forse ha due facce. Il nome del figlio che qui è indicato, ecco, lo chiamerai Isaac, che vuol dire appunto ride. Isaac vuol dire ride. Chi è che ride? Allora qui ride Abramo come segno dell'impossibilità, no? E difatti lo esprime, perché il lettore sia sicuro del significato di questo riso, a me sembra, è espresso. Può un uomo a 100 anni avere un figlio? E Sara potrà partorire a 90 anni? Impossibile. È impossibile. Questo è il riso di Abramo, è il riso che diventa però anche il riso, forse il riso di Dio, cioè non è tutto negativo, il nome che viene dato non mi sembra tutto negativo. Da un lato richiama l'impossibilità, quindi il riso di Abramo. Dobbiamo ricordarci che anche Sara riderà, anche se non vista il capitolo successivo. E difatti gli dirà perché Sara ha riso, i tre personaggi che si presenteranno, perché Sara ha riso. Quindi è importante questo, c'è l'impossibilità umana. Mi sembra che Isacco deve essere il figlio di Sara, ma soprattutto è il figlio del miracolo. Il resto è sempre molto, però non è ancora quello che Dio vuole. E mi sembra che si gioca molto sulla fede di Abramo e di Sara. Allora qui uno potrebbe chiedersi, e come finisce la cosa? Qui c'è una novità, c'è una particolarità, secondo me, ma almeno a me sembra, che di fronte al riso di Abramo, Dio insiste dicendo: no, è Sara, da lei avrai un figlio, lo chiamerai Isaac. E poi continua il discorso su Ismaele, ma aggiunge una notizia, un impegno nuovo da parte di Dio, perché qui gli dice entro un anno, non ha mai detto questo, siamo a 99 anni, c'è un problema grosso. Entro un anno, ecco, torna in questo tempo Sara partorirà. E questo Dio lo dice in un certo senso, a questo punto almeno, mi sembra, indipendentemente dalla reazione di Abramo. Dio afferma che questo avverrà. Questo lo troveremo confermato anche nel capitolo successivo. Non dice: se tu crederai a questo, io poi tra un anno, altrimenti no. No, tra un anno questo succederà. Per quanto sia assolutamente inverosimile una cosa del genere, Dio dichiara in modo chiaro entro un anno qui. Dove sta la reazione di Abramo? Non sta in parole. Abramo, secondo me, si porta dietro questo grande problema. Sta nell'ubbidienza. E non è un caso che il testo insista su questo. In quello stesso giorno Abramo fece quello che doveva fare, cioè da parte sua, cioè la circoncisione. E quella è la risposta di Abramo. È una risposta di fede attraverso l'ubbidienza. Ecco, chiediamo che il cammino di Abramo continui sempre a illuminare la via dei credenti, la via della fede. Preghiamo per tutte le intenzioni che ci sono affidate in questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore. preghiamo per la pace, per la cessazione dei conflitti in tante parti del mondo, in diverse parti del mondo, e perché si evitino conflitti nuovi, preghiamo. Supplichiamo per tutti i poveri e i miseri, per i migranti, per quelli che non hanno protezione, dovunque nel mondo, vicini e lontani, preghiamo. Presentiamo al Signore le persone che in questo momento e le intenzioni che ci sono affidate, particolarmente le persone che dobbiamo ricordare in questa Eucaristia, in questi giorni. Preghiamo.
Per tutto l'immenso popolo dell'Islam che vede in Ismaele, il figlio benedetto di Abramo, da cui discende tutta la propria fede, perché sappiano camminare su vie di pace e sulla via della fede di Abramo, preghiamo. Oggi sarebbe il compleanno del nostro Marco. Affidiamo anche alla sua intercessione tutti i più confusi, i più disperati, chi fa più fatica a trovare un senso alla propria vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Possiamo ricominciare presto il catechismo, e non solo qui, ma insomma un po' dovunque, perché in questi anni è stato per forza di cose trascurato dappertutto, e 2 anni per i bambini sono tanti, perché non ci sia questo buco nei loro ricordi e nella loro infanzia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Davanti ai danni anche così evidenti della siccità, anche di quest'inverno, chiediamo il dono della pioggia. Preghiamo.
Ascolta, Signor Signore.
Preghiamo per i parroci, per chi ha delle responsabilità parrocchiali, per la fuga che c'è stata in questi anni dei fedeli. Preghiamo.
Ascolta, Signor Signore.
Preghiamo per Giuliano, che è un nostro parrocchiano, a cui ho fatto visita ieri. È forse l'unico di Oliveto che ha frequentato la nostra messa finché ha potuto. Ora è molto anziano, ma ha una grande fede e bei ricordi di Don Giuseppe, perché il Signore lo custodisca, lo benedica insieme alla sua famiglia, anche tutta la sua vita di grandi sofferenze. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e fondi la tua benedizione su tutti coloro che hanno bisogno del tuo aiuto in questo momento, per Cristo nostro Signore.